Manda, o Signore, nei nostri cuori il tuo Santo Spirito, perché la tua parola trovi in essi la sua dimora. Disponi il nostro spirito all'ascolto, infondi in esso il desiderio di sperimentare la dolcezza del dimorare in te. Rendici affamati e assetati di verità, che il nostro cuore trovi in te consolazione e gioia. Fa, o Gesù, che seguendoti coraggiosamente nella sofferenza, ti siamo compagni anche nella gioia. Amen. Ci introduciamo ogni volta nelle nostre riflessioni con un salmo, e il primo salmo che ho scelto è un frammento, diciamo un frammento perché il salmo è molto lungo, sono 22 parti, è il famoso Salmo 118, se io vi dico la numerazione latina perché è quella del breviario, è quello che poi uno almeno ha memorizzato perché le trova nel breviario, è il Salmo che è composto di 22 parti, il lungo Salmo di meditazione della Torah, Salmo 118, la quinta parte vi propongo, cioè i versetti che vanno dal 33 al 40. Comincio con il leggere questo Salmo. Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi perché in esso è la mia gioia. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Distogli i miei occhi dalle cose vane. Fammi vivere sulla tua via. Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema. Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi comandamenti. Per la tua giustizia fammi vivere. È un salmo molto bello, e guardate che il Salmo 118 è un grande, potremmo dire, una grande meditazione sulla Torah, che non vuol dire legge. Torah vuol dire insegnamento, come vi dicevo parlando ieri sera, la didache, anche quello vuol dire insegnamento. Di fatto, probabilmente la didache voleva essere una specie di Torah cristiana, perché didache vuol dire appunto insegnamento. Come gli ebrei hanno la loro didache, la loro Torah, il loro insegnamento, che è la parola della legge, e noi abbiamo anche noi la nostra didache, che sono le beatitudini, che è il Vangelo, che è la dottrina di Cristo, chiamata anche la dottrina dei 12 apostoli. Bene, perché ho scelto questa quinta parte delle 22 che compongono questo lungo salmo? Perché mi sembra che è un... è un inizio di cammino, no? Ci dice un po', ci propone un po' come possiamo anche noi camminare in questi pochi momenti, questo triduo pasquale. Ecco, noi lo leggiamo tenendo conto che la parola di Dio rivolta a noi oggi è la parola incarnata, e questa parola incarnata ha un nome, si chiama Gesù Cristo. E infatti, proprio indicando Gesù, il Padre dice: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Non dice leggete la parola, ma è lui la mia parola, ascoltate lui. Non ho altre cose da dirvi se non lui. L'ultima parola che il Padre ci ha rivelato è il suo figlio, che è il Logos, è la parola. Notate bene che però anche in greco Logos non vuol dire soltanto parola, eh? Logos vuol dire significato, quindi Gesù è il significato stesso di Dio. Se vuoi capire chi è Dio, guarda Gesù, ma è anche il significato della tua vita. Se vuoi capire che cos'è la tua vita, guarda Gesù, è lui che dà senso. ricordate Logos, c'è Frankl, famoso psicoterapeuta, che ha inventato, diciamo virgolette, la logoterapia. È proprio la logoterapia, vuol dire la terapia di significato. Lui aveva scoperto e ha scoperto che uno dei grandi mali della nostra società è la mancanza di senso, e allora la gnosi, il problema della psicologia, qui ci sono i traffici in giro, vedo. Allora, dicevo, ecco, dicevo che Frankl ha inventato appunto la logoterapia, perché aveva scoperto che una delle nevrosi più diffuse nel mondo, la nevrosi che poi porta al suicidio, porta alla morte, all'autodistruzione, è la nevrosi noogena, cioè la nevrosi da non senso. Cioè quando tu hai perso il senso della vita, e allora non sai più perché vivi, che senso ha tutto questo. E Gesù è il nostro senso, e il Padre te lo mostra, dice: ecco lui il senso, guarda lui, impara da lui, vedi, lui ti dà il senso. E Gesù ci dice che il senso passa attraverso le beatitudini, passa attraverso il dono di sé, nessuno ha un amore più grande di questo. Ora, questa è la preghiera che di questa sezione del Salmo 118, è scandita, è molto bella, è scandita da 9 imperativi. Se voi guardate, io ve li ripeto questi imperativi: indicami, dammi intelligenza, dirigimi, piega il mio cuore, distogli i miei occhi, fammi vedere, sii fedele, fammi vivere, scusate, sii fedele, allontana, fammi vivere ancora, fammi vedere e fammi vivere. Sono tutti degli imperativi molto dinamici, potremmo dire esistenziali. È interessante perché non dice fammi capire, noi avremmo detto Signore fammi capire, perché noi siamo fatti un po' così, no? Noi abbiamo l'idea che una volta che so una cosa allora sono a posto, adesso la so. In realtà guardate che non serve niente a sapere, conoscere le ricette di cucina e non mangiare vuol dire morire di fame. Quanta gente conosce le cose. Posso conoscere il Vangelo e non viverlo, non serve niente, capite? Io posso conoscere a memoria, tutto ciò che Gesù dice sul matrimonio e sulla fedeltà matrimoniale, e poi vivere da dissoluto. Non serve assolutamente niente conoscere le cose se non si vivono. È più grande insulto all'intelligenza, sapere e non fare, no? Perché questo vuol dire, se tu sai, comincia a vivere. E allora, perché vedete, noi siamo fatti così, possiamo passare ore e ore davanti a una sorgente, una fontana, allora registro il rumore dell'acqua, perché mi piace, così vado a casa, sento la musica della fontana, della sorgente, e poi faccio le foto, mi faccio il poster, ma poi posso morire di sete, perché non ho neanche toccato l'acqua. C'erano delle cose che a me facevano ridere, andavo a fare gli ritiri itineranti su per la montagna, e vedevo gente che si fermava davanti, proprio sceglievo dei posti di fermata dove c'erano delle sorgenti freschissime, belle, gente che tirava fuori l'acqua minerale sigillata, se la beveva. Ma guarda che questa acqua è più, ma non c'è scritto che è potabile, certo, cercare anche la scritta potabile l'avrà scritto al camoscio, capite? Lì, ma se non è potabile là, non credi che quella che hanno messo nelle bottiglie è più potabile, soprattutto perché ha detto che dei residui di plastica, magari, chissà, o altre cose che non sappiamo bene che cosa. Però ecco, noi siamo un po' così, ecco, siamo intellettualisti, pensiamo che basta sapere. Guardate, ricordate che la più grande eresia, che non è mai morta, questa eresia, la prima eresia, ma è l'eresia che continua a esistere, lo gnosticismo, che è quella di farti credere che basta sapere per essere salvo. Chi sono quelli che si salvano? Quelli che sanno. No, non è vero, quelli che vivono si salvano. Gesù non ti dice se hai conosciuto le beatitudini, ma se le hai vissute. Non ti chiede se hai conosciuto il Vangelo, se hai fatto la lezione divina, ma se l'hai vissuto il Vangelo. Certo è difficile vivere il Vangelo se non lo conosco. Ma per caso ho vissuto il Vangelo, non è che uno vive per caso, no? Capite? Devi conoscerlo, però non basta conoscerlo. Ora, questo cammino, questi imperativi che dicevo sono ben 9, ma si possono ridurre anche a 8 o 7 se si ravvisa nel binomio di stogli e fammi vivere un parallelismo con allontana fammi vivere, ci sono due parallelismi e quindi si potrebbe intendere questo. Qui il cammino della fede viene paragonato a un viaggio in questo salmo, in questo brano del salmo, e noi possiamo leggervi l'itinerario che noi cercheremo di compiere in queste nostre riflessioni, in questi 2 giorni, e questi imperativi sono un po' come le tappe del nostro viaggio ed esprimono insieme l'itinerario da seguire, ma anche gli atteggiamenti da costruire. Non basta vedere qual è l'itinerario, ma quali sono gli atteggiamenti che mi devo costruire. Per prima cosa si chiede al Signore di indicarci la strada. Indicami, Signore, la tua strada. Abbiamo un grande desiderio di verità, ma non conosciamo la via per raggiungerla. Tu, Signore, sei tu che ce la mostri. Quindi, Signore, mostraci la strada. Ora riconosciamo come punto di partenza la nostra buona volontà, ma sappiamo che non basta, perché noi ci conosciamo bene, sappiamo, Signore, io sono pieno di buona volontà, ma capite che la buona volontà non serve a niente se non diventa volontà. Quando ero insegnante, mi piaceva, quando c'erano gli scrutini, c'erano le mie colleghe, io lo chiamavo le mamme d'Italia. Questo bambino, io stavo lì alle superiori, no? E questo bambino, e io mi alzavo la mano e dicevo, ma di chi stiamo parlando, che io non conosco bambini qui, era gente di 17-18 anni, questo bambino, ah, no, bambino, questo qui è un giovane, un bambino, un uomo, questo bambino ha tanta buona volontà, io alzavo con la mano e dicevo, ma ce l'ha la volontà, perché la buona volontà è buonismo, ma la volontà è un'altra cosa, cioè è il voltare dietro le maniche e farlo, perché c'è gente che ha la buona volontà ma non muove un filo di paglia. Capite che non basta la buona volontà, non bastano le istruzioni se poi non li seguo, no? Ricordo il santo curato d'Ars, che predicava molto sul non andare ai balli, dove i balli allora non era mica, i balli allora la gente, pensate cos'era Ars quell'epoca, la gente ci ubriacava il sabato sera, se c'erano dentro delle donne le ubriacavano eccetera, poi succedevano delle violenze, non succedeva più cosa succedeva e nascevano dei bambini e non sapeva di chi erano figli. E allora questa roba qui era una cosa, e lui continuava a dire, in effetti alla fine della sua vita non c'era più neanche un'osteria aperta ad Ars, è arrivato, c'era una dozzina di osterie, quando lui è morto non c'era più neanche una, e ha chiuso tutti perché tutti andavano in chiesa e non nessuno più andava a sbronzarsi, e allora e lui passava di solito a mezzogiorno a casa delle famiglie, perché questi lavoravano, l'unico periodo per trovarli in casa, e faceva queste raccomandazioni, fermava lì, chiacchierava, e un giorno entra in una famiglia, e questo qui proprio raccontato la vita di santo curato d'Ars, e loro stavano mangiando, e c'era una famiglia brava, avevano acceso il fuoco, e il signor parroco, se venga si accomodi, accomodato, gli hanno offerto da mangiare, lui non mangiava mai, no, ho già mangiato, dice, siamo già mangiato, ma non mangiava niente, e allora c'era acceso il fuoco e dice, mi raccomando, c'era lì la loro figlia, no? Non state attenti ai balli. Oh, ma signor parroco, noi gliel'abbiamo detto alla nostra figlia, gli abbiamo spiegato bene tutto. E allora lui raccoglie in terra, c'era la cucina, cucine vecchie, no? Sapete, non erano cucine con terra e piastrelle, no? Quelle con terra battuta, trova lì un po' di paglia, raccoglie un mazzo di paglia e dice, paglia, mi raccomando, tu non bruciare, non bruciare, mi raccomando, non bruciare. Poi la prende e butta nel fuoco e dice, ma capito? Ha capito, cioè, se tu dici alla paglia di non bruciare e poi la butti nel fuoco, è inutile che fai delle belle istruzioni a tua figlia e poi le manda a ballare, è finita. Non serve a niente, le buone istruzioni non servono a niente. Ecco, la buona volontà e la volontà, capite che sono 2 cose diverse, no? Ma noi non Mi ricordo dei fidanzati che dicevano: ah, ma noi ci rispetteremo sempre fino al matrimonio. Oh, sì, una bella idea, è bellissima come idea, è una buona volontà, e poi vanno a convivere, ma capisci che cosa vuoi, come fai? Mi pare che è come prendere la paglia e buttarla nel fuoco, no? Cioè, la buona volontà non serve a niente se non diventa volontà effettiva, impegno serio. Allora siamo qui. Allora, il cammino della fede, dicevo, allora è questo viaggio, comincia con la volontà. Signore, io so che c'è una strada, la conosco, però tu mostramela. Quindi riconosciamo il punto di partenza, la nostra volontà, no? Sappiamo che non basta conoscere, bisogna mostrare. Signore, mostramela tu, io lo conosco questa volontà. Seconda cosa che si domanda, dammi intelligenza, cioè è la capacità di andare al di là delle apparenze, intus leggere, leggere dentro, non fermarci alle cose che vedo, ma fammi andare oltre, fammi cogliere la bellezza, fammi cogliere ciò che è veramente essenziale alla vita e conservalo come tesoro nel mio cuore. Non basta comprendere, capite? Occorre custodire per evitare di essere come il primo degli ascoltatori della parabola del seminatore, no? Il primo terreno, accolgono la parola con gioia, ma poi viene il diavolo e gliela porta via. Ecco, questo accogliere con gioia, ma arriva il diavolo che la porta via. Ecco la custodia è importante. Poi ancora dice, dirigimi e piega il mio cuore, sono due, dirigimi e piega il mio cuore. Cioè riconosciamo di essere persone della testa dura, non ci basta che il Signore ci indichi la strada e che ci dia intelligenza. Abbiamo bisogno di una guida che ci diriga continuamente, che orienti le nostre tensioni verso i valori che durano per sempre, strappandoci dall'edonismo. E poi dice, distogli i miei occhi dalle cose vane. Le cose vane sono quelle realtà che rendono un'esistenza effimera. Le cose vane, nella lingua della Bibbia, è quello che viene tradotto all'inizio del libro del Coele, vanità di vanità, evel evelim. Le cose vane sono le evelim, cioè soffio. Ricordate la parola evel? È un nome anche, il nome di fratello di Caino, come si chiamava? Abele, evel, in ebraico è evel. Evelim vuol dire vanità, ancora plurale. Abele vuol dire proprio questo, vuol dire la vita come un soffio, la vita che è durata poco. Abele era la vita un soffio. Ecco, allora, le cose vane, Signore, distogli i miei occhi dalle cose vane. Le cose vane sono quelle realtà che rendono la nostra esistenza vuota, vento, come il vento, e dunque le cose vane sono quelle che producono illusioni. E spesso davanti ai nostri occhi queste entità appaiono, ci affascinano e ci fanno deviare. Pensate cosa vuol dire tutto quello che nel nostro mondo attuale è l'illusione del benessere, che è un'illusione anche la parola stessa, benessere. Suor Elvira, che era una donna seria, è una donna seria, adesso poverina malata, sono in tre o quattro che la vigilano perché lei è sempre in fuga, si alza, va, non sanno dove acchiapparla, perché, ecco, comunque... Suor Elvira diceva, ma questa non è la società del benessere, è la società del benavere, che è un'altra cosa. Il benessere è il senso, il benavere è credere che sia l'avere che ti rende felice, non è questo. E allora ecco, queste cose ti affascinano, però ti fanno deviare, ecco l'illusione, queste illusioni. Ecco, per questo che noi chiediamo al Signore in questo Salmo che sia Lui ad affascinarci, perché i nostri occhi non ci tradiscano, e in questo senso Dio si dimostra fedele. E poi dice ancora, allontana l'insulto che mi sgomenta. Ora, potremmo ritradurre così questo imperativo, non ci indurre in tentazione, Padre nostro, no? Non ci indurre in tentazione, cioè non permettere che la tentazione l'abbia vinta su di noi, perché io voglio vivere per la tua giustizia, cioè grazie ai tuoi interventi salvifici nella mia vita. Signore, tu conosci la mia debolezza, non permettere che gli ostacoli dentro e fuori di me siano così grandi da farmi arrendere. Cioè, non ci dure tentazione, vuol dire, Signore, fa che io non soccomba quando c'è la tentazione, però bisogna stare attenti e non andare a cercarla, perché ricordate che noi anche nell'atto di dolore si dice fuggire le occasioni prossime di peccato. Se io metto il fuoco, prendo la paglia, dicevo come faceva il santo Corato d'Asso, la butto nel fuoco, non posso pretendere di dire alla paglia, mi raccomando non bruciare, ma cercartela. Uno che va in bicicletta su un sentiero dove sa, è stato avvisato che ci sono stati messi dei chiodi, oppure ci sono dei vetri, è inutile dirgli, ma combinazione o bucato? Vedete la storiella che racconto sempre di quello che è andato a rubare le pere, no? E è andato con la carriola era un po' cigolante, e la carriola gli diceva tacataran, 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 tac, ti prenderanno in dialetto milanese, no? Tacataran, tacataran, la ruota, no? Che va, e a un certo punto arriva e lui va sulla pianta, il contadino che arriva col forcone e lui scappando con la carriola vuota, la carriola diceva te l'ho detto, cioè attenzione, cioè ti ho avvisato, uomo avvisato, mezzo morto, cioè non mezzo salvato ma mezzo morto, perché c'è anche l'altra parte, dobbiamo tenerla presente. Ecco, allora, Signore, io conosco la mia debolezza, fa che io non soccomba, però il primo andare a non cercare io, se io vado a cercarmene poi me le trovo, no? Capite? Chi sputa in cielo si sputa in testa, e questo non è che Dio che mi ha punito, che me l'ha mandato giù, no, se tu l'hai sputato su, non viene giù, è così, è l'effetto boomerang. Il male produce sempre male, non c'è ma veramente io faccio lo faccio a fin di bene. Il bene deve essere bene nell'inizio, nella continuità, nella fine. Se una cosa è sbagliata all'inizio non può finire in bene, finisce sempre male. Un veleno è sempre un veleno, anche in piccole dosi, ma è veleno. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché hai detto che i primi a entrare nel tuo regno e a partecipare della tua gioia sono i peccatori e gli infelici. Ma ancor più noi ti rendiamo grazie perché ci hai dato la prova di quanto hai detto accogliendo il ladro che ti chiedeva semplicemente di ricordarti di lui. Contemplando la tua misericordia, il tuo cuore che è pieno di amore per noi, un amore gratuito, il nostro cuore si apre alla fiducia. Accogli anche la nostra miseria e guidaci passo passo verso un'autentica conversione del cuore. O Maria, tu che sei l'aiuto dei cristiani, sostienici con la tua presenza materna e con la tua preghiera. Amen. E cominciamo con leggere allora adesso, dopo aver preparato il cuore con questa preghiera, il tentativo di presentare prima un salmo, il tentativo di entrare un po' nella riflessione usando il libro della preghiera della Bibbia, il salmo, i salmi. Sono i 5 libri della preghiera della Bibbia, i Salmi. E quindi è sempre bene cominciare la lezione divina cominciando con una preghiera. Abbiamo cominciato con questa quinta parte del Salmo 118. E adesso leggiamo i versetti 33-43 del capitolo 23. Sto molto semplice. 23-33-43 del Vangelo di Luca. Quindi Luca 23-33-43. Ci seguirà durante tutte le nostre riflessioni. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra, l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». C'era anche una scritta sopra il suo capo: «Questi è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche hai timore di Dio e sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». Ora noi la rileggeremo questo brano per ben 5 volte, 5 riflessioni. Il titolo che ho dato a questa nostra riflessione è: «Alla destra del re, dalla contemplazione della croce al paradiso». Questo è un po' il titolo di queste insieme di riflessioni. Mentre invece la prima riflessione che cercheremo di sviluppare in questo momento è: «In contemplazione della misericordia». Ora cercheremo di seguire un po' le suggestioni che emergono dalle parole evangeliche e l'itinerario, e qual è l'itinerario che ci viene suggerito dal malfattore, cioè da questo ladrone. Noi lo conosciamo così, no? Il buon ladrone. Il greco dice semplicemente malfattore. Possiamo partire dalla domanda: «Facci conoscere, o buon ladrone, il segreto e la strada della tua santità». Perché di fatto guardate che il buon ladrone è il primo canonizzato della storia, canonizzato direttamente da Gesù, eh? Non c'è stato nessun processo di beatificazione, di canonizzazione da parte di nessuno, ma è sicuramente santo, l'ha detto Gesù. E dunque qui non si scappa. Ed è arrivato in paradiso prima di tutti. E credo che sia un santo che dobbiamo imparare a invocare, perché credo che sia un santo molto disoccupato. E allora, mentre Padre Pio è suo oberato, penso anche a Marta Robin, penso a tanti altri santi, Sant'Antonio da Padova, poi non vi dico, non ha più orecchie per ascoltare tutti quelli che si rivolgono a lui, credo che siano ben pochi. Mi pare che ci siano forse 2 chiese in tutto il mondo dedicate a buon ladrone, San Disma, di cui una in Italia, perché noi non possiamo dimenticare che siamo tra i primi. Allora, vediamo un po' chi era, vogliamo proprio interrogarci in queste riflessioni: qual è il significato, il segreto della strada della santità del buon ladrone? Qual è il segreto per diventare santi? Visto che lui è diventato santo in così poco tempo, insegnaci il trucco, facci vedere cosa vuol dire, come hai fatto tu, come hai fatto. Ecco, del buon ladrone noi non abbiamo molte notizie nel Vangelo. In tutto 4 versetti in San Luca, 4 versetti in San Luca, che è quello più lungo, un versetto in San Matteo, mezzo versetto in San Marco. San Giovanni addirittura non accenna neanche alla crocifissione dei due ladroni, se non al momento in cui si parla della salita al Calvario e dei soldati che giungono per accertarsi della morte di Gesù. Si dice che crocifiggono Gesù e poi basta. Poi a un certo punto dicono: spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi con lui. Basta. Quindi si viene a sapere post eventum, dopo si viene a sapere, ma prima non si sa, non se ne parla neanche, perché tutto è concentrato su Gesù. È il versetto 32 del capitolo 19 di Giovanni. Comunque oggi leggeremo nel pomeriggio il Vangelo di Giovanni. E dunque sembrerebbe una figura scialba. Eppure, come vi dicevo, è il primo a entrare in paradiso con Gesù. Vi dicevo, unico santo canonizzato direttamente da lui. Gesù non ha canonizzato neanche la Madonna, perché era già santissima fin dall'inizio, ma il buon ladrone l'ha canonizzato direttamente lui. La tradizione apocrifa ci ha tramandato anche il nome Disma, San Disma o Dimaco. Ed è interessante, noi non sappiamo neanche per quale colpa sia stato condannato alla croce. Io mi ricordo che mi era stata regalata una volta la riproduzione, una riproduzione, si chiamano icone, ma una riproduzione di un'icona, cioè era un pezzo di legno su cui era stato appiccicato una riproduzione, poi illustrato con una vernicetta, ed era interessante perché era un'icona un po' diversa, c'era l'icona tradizionale, rettangolare, e sopra c'era una specie di lunetta, questa icona. Io l'avevo fatta incorniciare e poi l'avevo messa nella cappella dell'oratorio dove ero stato anni fa, molti anni fa. La cappella dell'adorazione, dove si faceva, c'era sempre la possibilità di fare l'adorazione. E era un po' strana, perché io mi domandavo che cosa rappresentasse la lunetta, perché avevo capito che la parte inferiore, cioè il rettangolo, rappresentava Gesù che tirava fuori Adamo ed Eva dalla tomba, classica rappresentazione del Cristo risorto, l'anastasis, la risurrezione, Gesù che tira fuori Adamo ed Eva dalla tomba e quindi Gesù che scende agli inferi, quindi che libera l'uomo dalla profondità del male, del peccato. Però in alto, la lunetta, si vedevano degli angeli. Poi c'era un tale che sembrava ancora Gesù perché aveva le piaghe, e dico, ma come è giù, ma è anche su, come fa a essere Gesù è su? E c'era, questo qui aveva in mano un cartiglio, una specie di pergamena, diciamo così, no? Un biglietto, e dicevo, e vedevo, gli angeli erano lì, ma non erano seri o contenti, erano lì stupiti, sembrava qualcuno con la bocca aperta a guardare questo tale, e allora io dico, ma cosa c'è scritto su sto cartiglio, perché si vedeva, ma io con la mia vista, allora ho preso una lente, ho ingrandito, sorpresa, c'era scritto, oggi sarai con me in paradiso, cioè era il buon ladrone che è andato su col biglietto dicendo, guardate, io già lascia passare del padrone, perché lui è ancora giù, negli inferi, ma io sono già arrivato su con il biglietto firmato da Gesù, no? Direttamente. Quindi è interessante, perché guardate, fin dall'antichità la comunità cristiana ha percepito questa cosa, cioè l'uomo toccato dalla misericordia, quindi un uomo che ha contemplato la misericordia di Gesù. Dunque dicevo che sembrerebbe una figura scialba, noi non sappiamo neanche per quale colpa sia stato condannato alla croce. La traduzione latina ha usato il termine latrones, reso in italiano con ladroni, ma capite che non c'entra niente, perché latrones in latino, il ladro o comunque il malfattore, veniva chiamato latro latronis, plurale latrones, ma noi ladro ladri. E quindi ladroni vuol dire quelli che rubano di più, che non c'entra niente con... quindi è stata la traslitterazione sbilenca del latino, per cui questi qui erano dei grossi ladri, ma non c'entra niente, no, ladrones vuol dire, erano malfattori, generico malfattore. Infatti nell'originario greco non si parla di lestes in greco vuol dire ladro, ma si parla invece di malfattori. Che è un'altra cosa, quindi già in questa definizione potrebbe entrare il terrorista arrestato per crimini politici, il delinquente comune, ma potrebbe essere anche un appellativo che si addice anche a noi, che certamente non possiamo chiamarci benefattore. Ricordate che Gesù, proprio nel Vangelo di Luca, dice che noi siamo cattivi. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, ricordate la famosa parabola dell'uovo e dello scorpione, no? E del sasso e del pane, voi siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ora, il Signore dice che noi siamo cattivi, questa è una delle cose sicure. Se c'è una cosa, che ci sia qualche virtuoso, lo dice anche San Paolo, sì, è raro, però la sicurezza è che siamo cattivi, questo è sicuro, siamo cattivi. E allora, però sappiamo dare cose buone. Allora vuol dire che alla fine in questo termine malfattori ci siamo dentro tutti, siamo tutti un po' malfattori in questa maniera. E Poi pensate a quante volte Gesù nel Vangelo troviamo il suo sfogo. O generazione incredula e perversa. Oh, perversa, ma mica poco, Non è generazione incredula o cocciuta, no, perversa. Siamo dunque cattivi, siamo malfattori, siamo perversi. Ora, i due malfattori in croce sono dunque nostri fratelli, come Giuda, l'aveva già scritto anche Primo Mazzolari, no? Giuda, nostro fratello. Quindi non dobbiamo stupirci. La settimana scorsa nella liturgia romana, da venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, non si parlava altro che di Giuda. Dice, mamma mia, basta questo Giuda, sempre Giuda, 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 Giuda. Per dire, in fondo non è che i Vangeli si avessero su con Giuda, ma il Vangelo, siccome non è stato scritto per Giuda, il quale si era già ucciso, è stato scritto per noi, per dire, guarda, Giuda era uno dei dodici, cioè uno dei discepoli, non era uno che non sapeva, non era un poverino, no, era uno di noi. Quindi guarda che il male è proprio dentro di noi e tutti qui siamo potenzialmente Giuda, o realmente, più che ancora potenzialmente, lo siamo tutti. Anche il fatto che uno dei due si lamenti di ciò che sta soffrendo e l'altro riconosca di patire meritatamente per il male compiuto, ce li fa sentire molto vicini. Quante volte anche noi ci lamentiamo delle nostre croci, imprechiamo per i mali che potremmo vedere invece come conseguenza dei nostri peccati. Basterebbe essere un po' realistici, ma con tutto il male che ho fatto, meno male che il Signore qualche volta permette che mi cada addosso qualcosa, almeno mi rendo conto di non essere poi così... perché quante volte diciamo, cosa ho fatto di male? Dice, ma prova a pensarci cosa hai fatto di male, posso domandare piuttosto cosa ho fatto di bene, insomma, ma quante volte non senti la gente, cosa ho fatto di male, perché mi è successo? No, non lo so, signora, cosa è successo di male, o signore, perché siamo tutti uguali, ma credo che faccio un po' di esame di coscienza e vedrà che qualcosa di male c'è, ma non è che ci cade addosso perché abbiamo fatto qualcosa di male, ma perché siamo in questo mondo, e questo mondo è così, insomma. E questo succede a chi ha fede e a chi non ha fede. Non è che la fede sia uno scudo che dice, ah guarda, io ho fede. Questo qui si fa fede, siamo nel fideismo, capite? Non è mica la polizza d'assicurazione la fede. Chi ha fede ha gli stessi guai degli altri, qualche volta di più, ma ha una forza in più per affrontarli, e questa è la fede, capite? Non è uno scudo perché, ah così, io ho fede, sono a posto, ma... Ricordo mio compagno al seminario, che è diventato prete qualche anno dopo di me, ma eravamo insieme, ricordo, in quarta ginnasio, e lui studiava un po' pochino, no? E poi diceva, ma studia, perché guarda che poi ti bocciano. Ah no, non mi bocciano, perché? Perché il padre spirituale mi ha detto che io ho la vocazione. Tu vai alla vocazione, ma insomma, se fai il somaro ti bocceranno lo stesso, infatti fu bocciato. Allora... capite, come noi siamo un po' così, no? Alla fine la maggioranza dei mali che ci cadono addosso vengono da conseguenze delle nostre stupidità, e allora questa è la maggioranza. Poi c'è uno 0,0 qualcosa che è misterioso, non si sa bene da dove venga, ma la maggioranza è che comunque è perché abbiamo o male nostro o male conseguenza di altri. Pensate cosa vuol dire tanti tumori, eccetera. Non è che, ma io conosco, certo, non sei stato tu a inquinare, ma l'inquinamento comunque è un fatto, e questo fatto è un fatto che va avanti da secoli, e dunque si sa che l'abbiamo respirato un po' tutti. Poi è vero che magari qualcuno si abitua così bene, che mi ricordo quando ero a Sesto San Giovanni, che ai tempi in cui c'ero io era la città più inquinata d'Europa, c'era il più alto numero di longevi, di centenari, vuol dire che si erano così abituati allo smog che alla fine gli faceva pure da balsamo. Però capite che non si può mai sapere, sono delle reazioni strane, no? Ora dicevo che quante volte quindi noi ci lamentiamo, mentre invece potremmo vedere nella sofferenza un'occasione di riparazione o di espiazione. Ora, in una situazione di sofferenza di questo tipo, il buon ladrone è l'unico a comprendere che cosa prova Gesù. Notate bene, tutti sono ripiegati su se stessi, no? Ognuno vuole chi la dimostrazione, Signore vieni giù, chi vuole fatti vedere che sei figlio di Dio. L'unico che non è ripiegato su se stesso, anche l'altro dei due ladri, salva te stesso e noi. Noi, naturalmente, prima il noi. Ora, sotto la croce tutti sono contro Gesù, Notate bene che l'unico che prende le difese di Gesù è il buon ladrone. Non sappiamo che cosa l'abbia colpito. La domanda è sempre quella. Io mi domandavo, ma che cosa ha colpito il buon ladrone di Gesù? Ma possiamo pensare che non deve essergli sfuggita la sua mitezza, il perdono che lui ha accordato a coloro che lo stavano uccidendo. Ricordate che poco prima che il buon ladrone parli, Gesù ha appena detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E quindi quest'uomo si sarà interrogato dicendo: ma come può quest'uomo arrivare a dire questo? Come può perdonare a questi che chiaramente sono in malafede? Sanno cosa hanno fatto? Non lo sanno, ma come non sanno? Hai fatto i miracoli, hai guarito dei ciechi, hai messo in piedi delle persone morte, gli hai dato la vita, ma come fai a non sapere? Dunque quest'uomo, questo ladro, questo malfattore, è un misericordioso, cioè è uno che ha pietà di Gesù, capite? È l'unico che prende le difese di Gesù. In mezzo a tanti che attaccano Gesù e che lo accusano, ce n'è uno che prende le sue difese. È un misericordioso, cioè uno che ha il cuore capace di soffrire per e con l'altro. Ecco che cos'è il misericordioso: uno che ha il coraggio, che ha il cuore capace di soffrire per l'altro e con l'altro. Ora, secondo quanto dice Gesù, e Gesù ci ha insegnato, ricordate le beatitudini, è tra i candidati a ottenere misericordia. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ecco perché il buon ladrone trova misericordia, perché è il primo misericordioso. È l'unico che ha avuto misericordia di Gesù, mentre tutti in realtà, ecco che cosa vuol dire aver contemplato la misericordia. Notate bene che la situazione è paradossale, eh? Sotto la croce c'è gente che ha sperimentato la bontà di Gesù, ci sono molti che hanno ascoltato le sue parole, le hanno trovate affascinanti. Ricordate che perfino i soldati che erano stati mandati ad arrestarlo tornano a mani vuote e dicono: nessun uomo ha mai parlato come parla costui, vi ricordate? Nel Vangelo di Giovanni si trova. Altri hanno addirittura assistito ai miracoli, pensate a quanti si sono sfamati magari con i pani e i pesci. Voi sapete che nel Vangelo almeno due moltiplicazioni dei pani e dei pesci ci sono. Una di 4.000, l'altra di 5.000, insomma, 9.000 non sono mica così pochi, no? E quindi hanno assistito miracoli, ma non c'è nessuno tra queste persone che dica una parola in difesa di Gesù. È strano questo, no? San Luca dice che il popolo assisteva, cioè stava a vedere, era uno spettacolo. Quasi a sottolineare l'inerzia di questa gente che guarda il crocifisso come a uno spettacolo qualunque, una qualunque esecuzione capitale, senza rendersi conto della portata cosmica di ciò che hanno davanti agli occhi. Vengono in mente almeno altri due episodi evangelici che si inseriscono in questa scia. Ricordate la donna peccatrice che entra di soppiatto nella casa di Simone, si trova nel Vangelo di Luca, Simone il fariseo, durante la cena, per dimostrare a Gesù il suo amore. Questa donna entra perché gli vuol dire quanto bene gli vuole, no? Questa donna. E poi l'altra donna, Maria, sorella di Lazzaro, che sfidando le ire di alcuni discepoli che non vedono di buon occhio questo spreco, butta via per Gesù un autentico capitale in profumo. 300 denari. 300 denari è un anno di lavoro, Il denaro era l'unità di misura di una giornata di lavoro. Dunque, 300 giornate di lavoro. Togliete le feste, togliete i Shabbat, 52 settimane, no? E dunque 365 giorni, allora erano meno perché i mesi erano di 28 giorni, quindi fate le debite, i debiti conguagli, grosso modo, è un anno di lavoro. Un anno di lavoro buttato via, addirittura Marco dice che ha spezzato questo vaso di alabastro per dire basta, questo vaso è, non si può più ricostruire, non si può più usare, cioè Signore ti do tutto, non utilizzerò più neanche il vaso, cioè tutto ti do. È questa totale donazione, no? Anche lì due donne.
Giuda lo tradisce per 30.
Per 30 denari. Il 30 denaro era il 30 denari era il prezzo di uno schiavo ormai pronto a morire, più che non, incapace di fare qualunque cosa, quindi valeva poco. Tant'è vero che Sant'Ambrogio, nel suo inno per la passione, per la settimana santa, dice Iuda mercator pessimus, Giuda pessimo commerciante, tradit lux tenebribus, tenebris, consegna la luce alle tenebre. Adesso non mi ricordo più bene il latino, perché comunque, Giuda mercante pessimo consegna la luce alle tenebre, questo è quello che dice Sant'Ambrogio. Noi siamo, però guardate che non è Giuda, siamo noi alla fine. Quante, per che cosa stiamo vendendo Gesù? Anche noi, quanto lo vendiamo? Lo vendiamo per meno, per i nostri piaceri, per quello che ci va, per quello che ci gusta, ma sì, ma c'è magari l'alternativa tra l'andare a messa o andare alla partita, ma sì, alla messa ci andrò domenica prossima, vale più la partita, cioè per dire questo, ma poi c'è anche di peggio, non posso perché sono arrivati dei parenti a casa, ma porto i parenti anche dopo la messa. A messa non ho mai ucciso nessuno, non ho mai fatto venire, non ho fatto venire all'orticaria nessuno, no? E allora capite, ma non posso obbligarli, ma posso anche dire aspettate lì che tanto tra mezz'ora sono indietro. Però questo, per che cosa vendiamo Gesù, per quanto lo vendiamo? Molto meno di 30 denari, quindi alla fine noi siamo tutti mercatores pessimi, commercianti pessimi, quando noi mettiamo Dio dietro e noi ci passiamo davanti, abbiamo già sbagliato tutto, siamo sempre lì. E allora dicevo, ecco, questa donna, no? Anche lì sono due persone, sono le uniche che si buttano e che si giocano, e addirittura i discepoli che si alzano per difendere i poveri, no? Questi soldi si potevano spendere per i poveri, ma come, guarda che qui hai davanti il vero povero che è Gesù e tu vai a pensare ai poveri, il più povero è lui che è figlio di Dio che si è fatto schiavo e tu non ti sei nemmeno reso conto che è qui, tu vai a cercare i poveri e ce l'hai lì, ecco. Non è casuale che si tratti di donne. E la donna nella cultura ebraica, un po' in tutta la cultura antica, non aveva diritto di fronte alla legge, nessun diritto, ed erano trattate come cose. Sono persone, le donne, che nella Bibbia sono abituate all'umiliazione, alla sofferenza, a non essere minimamente considerate. E Gesù si è circondato di queste persone. E questa è la gente che gli rende omaggio gratuitamente, nel segno della vera amicizia. Le donne e i latrones. Con chi andava preferibilmente a pranzo Gesù? Ecco, lo criticavano per questo, no? È andato a mangiare dai peccatori, è entrato in casa di un peccatore, pensate a Zaccheo, pensate a Gesù che mangia insieme ai compagni, alla combriccola di Levi, Matteo, che faceva il pubblicano, cioè colui che riscuoteva le tasse per conto dei romani, quindi collaborazionista del nemico. Sporco traditore, disgraziato, cioè, nessuno paga le tasse volentieri, neanche quelle giuste, adesso è più difficile trovare quelle sono giuste, immaginarsi se pagate all'oppressore, all'invasore, al romano, questa qui era la cosa peggiore, uno che faceva questo mestiere era doppiamente disgraziato. E quindi circondato Gesù si circonda di questa gente, e tra questi poveri c'è anche la donna adultera sottratta al linciaggio, un'altra creatura di cui noi conosciamo solo due parole, nessuno Signore, sappiamo solo questa di questa donna, nessuno Signore, e che senza dubbio ha radicalmente cambiato l'incontro con Gesù, ha radicalmente cambiato la sua vita, un incontro così importante non può aver lasciato le cose come erano. Siamo di fronte quindi a cuori pieni di difetti, vite colme di fallimenti, queste donne, questa peccatrice, Zaccheo, tutti questi che hanno accolto Gesù, ma persone che appunto perché hanno molto sofferto sono capaci di autentica compassione, cioè patire con l'altro, ecco la compassione, cum patire, patire con, questa è la vera compassione, la misericordia. La beatitudine dei misericordiosi è la ripetizione, con altre parole, di quella degli afflitti. Beati gli afflitti, perché saranno consolati, o coloro che piangono, perché Dio li consolerà. In realtà è la stessa beatitudine. L'esperienza del dolore, morale o fisico, affina lo spirito, lo apre alla condivisione. Allora l'uomo che sperimenta in sé il fallimento e la sofferenza si apre alla comprensione, alla condivisione del dolore altrui, diventa misericordioso. Se penso ieri sera a quello che mi aveva commosso, anche a me quasi fino alle lacrime, per vedere i pochi minuti in cui ho visto il Santo Padre che lavava i piedi ai carcerati, e queste persone che piangevano letteralmente, dice: ma perché? Ma sono quelli che hanno subito le ingiustizie, sono quelli che non sono caduti nel vizio o nell'errore perché erano cattivi, ma perché erano soltanto degli infelici, delle persone a cui magari nessuno ha detto ti voglio bene, capite? E trovare qualcuno che viene lì e ti dice ti voglio bene lavandoti i piedi, capite che fa? Perché lo fa? Capite? È forse l'unico gesto d'amore che hanno ricevuto in tanti anni queste persone. E qui può scaturire qualcosa di nuovo, eh? Allora l'esperienza del dolore, dicevo, affina lo spirito, lo apre alla condivisione, e quindi l'uomo che sperimenta il fallimento si apre alla comprensione. E uomini così sono predisposti anche naturalmente a fare l'esperienza della misericordia di Dio. A partire dalla contemplazione della croce, anche della propria croce, ci si apre alla compassione, cioè capacità di patire con l'altro. E questo malfattore diventa termine della misericordia di Gesù, proprio perché? Perché ha usato misericordia. Beati i misericordiosi, perché faranno esperienza di misericordia. Tu, ladrone, hai avuto misericordia di me, farai esperienza di misericordia. Io ti faccio sperimentare cos'è la misericordia. E qui cominciamo a comprendere che ciò che è accaduto a questo poveraccio e a tanti che non hanno avuto paura a riconoscere, ad accettare il proprio fallimento, può accadere anche a noi, che certamente non siamo molto migliori di loro. Se noi, qual è allora il punto di partenza del ladrone? Comincia a riconoscere i tuoi fallimenti, comincia a metterti nella verità. La strada della santità del buon ladrone può e deve diventare la strada della nostra santità. Niente ci può separare dall'amore di Dio che ci è stato rivelato in Gesù, nemmeno i nostri peccati, neanche i nostri fallimenti reiterati. Noi falliamo e poi falliamo ancora. E lo ripeto, perché è la radice dell'esperienza cristiana. Non c'è nessuno che abbia peccato così gravemente da potersi ritenere escluso dall'amore di Dio. Questo è importante. Ricordate quando il Papa ha detto, Papa Francesco, che la Chiesa è un ospedale da campo, non è il luogo dei perfetti, il luogo dei santi, santi per la tensione che c'è verso la santità, santi per ciò che ci aspetta come meta a cui siamo avviati, ma non perché lo siamo già. San Paolo, che l'aveva sperimentato di persona, dirà: dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. L'importante è mantenere viva la coscienza della propria piccolezza. La prima cosa è sii consapevole che sei peccatore, che sei povero, che hai bisogno di amore. Allora, possiamo metterci di fronte a Gesù così, ecco la nostra prima riflessione. Mi metto davanti a Gesù, mi lascio guardare da Gesù. E Gesù cosa vede? Gesù vede tutti i miei fallimenti, anche quelli che io stento ad ammettere, perché noi ce la raccontiamo sempre un po', no? Ecco, è la mia croce. Io gli chiedo di farmi sperimentare la sua misericordia. Ed egli mi dice che il primo passo che devo compiere è quello di accogliere, di accettare ciò che in me è inaccettabile, cioè di smetterla di credermi diverso e di volermi diverso. Gesù cosa mi dice? Io ti accetto e ti accolgo così, come ho accettato e ho accolto l'adultera, la peccatrice, Zaccheo, il buon ladrone. Ecco, vi suggerisco di trovare un momento in questa giornata, anche queste ore di silenzio, per ripetere questo esercizio, mettermi davanti a Gesù e dire: cosa mi dice Gesù? E io cosa gli dico? Che cosa gli presento? Penso che quando io gli presento la mia povertà, i miei peccati, ecco, c'è anche una grande pace, un'esperienza profonda della misericordia di Gesù. Gesù che mi dice: smettila di volerti diverso, accetta il tuo essere peccatore e comincia a credere che io ti amo così come sei, non così come tu pensi che dovresti essere. Suggerisco di ripetere durante il giorno, anche solo interiormente: Gesù, ricordati di me. Ci sono le parole del ladrone: Gesù, ricordati di me. Praticamente proviamo a fare l'esercizio della misericordia e della condivisione con le persone con cui noi ci troviamo a vivere. Quando andremo a casa, torneremo, cominciare a fare l'esperienza di questa condivisione, provare ad essere noi il buon ladrone per l'altro. Il buon ladrone trova qualcosa per difendere Gesù, mentre tutti sono contro. Quante persone noi troviamo che sono messe sempre alla berlina? Proviamo a trovare magari una parola di giustificazione e di conforto per queste persone che vengono continuamente additate, puntate, no? E quindi spesso noi ci si unisce, no? Al coro dell'inferno de trude. E questa condivisione, ecco, spesso infatti noi giudichiamo, proviamo ad accogliere, a sforzarci di giustificare. Io penso che questo è possibile solo mettendoci nei panni dell'altro, chiedendoci che cosa avrei fatto io al suo posto, perché spesso noi facciamo fatica a metterci nei panni dell'altro, no? Che ne sappiamo noi se avessimo vissuto nella sua famiglia, con i suoi genitori, con le sue situazioni, magari sarei uscito anche peggio di lui. Noi siamo sempre lì a puntare il dito: ah no, ma lui, guarda, noi non possiamo sapere. C'era un proverbio Apache, no? Un proverbio indiano, gli indiani, quelli con le penne, che diceva: prima di giudicare una persona, prova a camminare per un giorno con i suoi mocassini. Cioè, puoi mettere le scarpe dell'altro, perché se le scarpe sono troppo strette, non ti dico un giorno, ma guarda che dopo un'ora hai già vesciche da tutte le parti. E se sono troppo larghe, ce l'hai comunque, perché il piede corre dentro. È la stessa cosa, cioè non è la tua scarpa. Ecco, noi dobbiamo sempre provare a entrare nelle scarpe degli altri prima di giudicare, puntare il dito, ricordando comunque sempre quello che dico spesso, che quando noi puntiamo un dito contro gli altri ne abbiamo tre contro, e dunque stiamo sempre molto attenti.